Bene, buonasera, mi presento, sono il dottor Giuseppe Limido, sono dottore ma non medico, in quanto la mia laurea è in economia, io mi occupo di tutt'altro, di imballaggio, sono un industriale, però ho la passione della medicina naturale e nel 2007 ho frequentato la scuola di Rizza e ho preso il diploma di naturopata e dovendo fare quindi una tesi, ho fatto una tesi su quello che conoscevo, su una materia che stavo studiando oramai da una quindicina d'anni e ho pubblicato questa tesi, prevenzione e cura del cancro in medicina naturale alternativa, dalla quale l'anno scorso abbiamo ricavato un libro. Il capitolo 4 di questo libro parla appunto diffusamente della vitamina B17, che è l'argomento di questa serata. La vitamina B17, anche se è strano sentirselo dire, è la vitamina anticancro. Vi leggo quello che ha scritto il dottor Giuseppe Naci sulla vitamina B17. Ma chi è il dottor Giuseppe Naci? Il dottor Giuseppe Naci è un medico vero, ufficiale, alternativo, che è già stato sospeso 2 volte dalla professione medica, sospeso, reintegrato, poi sospeso e, come dice lui stesso, in attesa di essere radiato dalla professione medica, in quanto diciamo porta avanti delle teorie che sono un po' contrarie alla medicina ufficiale. Ha scritto anche il libro 1000 piante per guarire dal cancro e quindi è sulla stessa onda dei vari perseguitati come Amer, come Di Bella, come il dottor Bonifacio, come Raymond Rife, Gaston Naessen e tutti gli altri che hanno cercato di proseguire su strade non ufficiali per la cura del cancro. Ecco cosa dice il dottor Giuseppe Naci della vitamina B17. La guerra contro il cancro è stata definitivamente vinta 50 anni fa, adesso sarebbero 60, ma nessun medico oncologo ospedaliero ve lo confesserà mai. Ora, se noi ci guardiamo intorno, questa grande vittoria nei confronti del cancro non la vediamo, anzi, vediamo che questa patologia continua a incrementarsi e il professor Veronesi, prima di morire, l'anno scorso o 2 anni fa, insomma, ha detto che le persone che nasceranno nel 2020 avranno una probabilità su 2 di ammalarsi di tumori. Adesso invece non è che sguattiamo molto nel benessere, perché sono 2 persone su 5 che attualmente in Italia si ammalano di cancro. Quindi questa guerra contro il cancro non è stata vinta, nonostante sia stata trovata la vitamina B17. Questo perché? Perché la scienza ufficiale, non soltanto in campo medico, ma in tutti i campi, fa un po' fatica a recepire le nuove idee. Vi leggo quello che ha scritto Planck, che è un grande fisico, diceva, in campo scientifico occorrono 60 anni e non 30 affinché una nuova rivoluzionaria concezione si consolidi e prenda piede. Bisogna che muoiano non solo gli anziani professori, ma anche i loro studenti. Questo è il campo della fisica, figuriamoci nel campo della medicina dove gli interessi in gioco sono molto più profondi e dove l'attaccamento alla scienza consolidata, come viene chiamata, è molto più forte che nella fisica. Vi faccio solo un esempio, per esempio, che conoscete tutti, l'invenzione della penicillina. Fleming nel 1929 ha scoperto la penicillina. In realtà non l'aveva scoperta proprio lui, perché anticamente veniva già usata. Cioè abbiamo dei report sugli Inca, sugli Aztechi, sui Maya e anche sulle popolazioni tibetane che utilizzavano la penicillina. Gli Inca, gli Aztechi e i Maya, indipendentemente gli uni dagli altri, facevano fermentare un mix di cereali che facevano ammuffire. Voi sapete che la penicillina è ricavata da una muffa, la stessa cosa che è successa a Fleming, che l'ha scoperta quasi per caso, no? questa penicillina, e con quella riuscivano a curare addirittura anche la tubercolosi. E gli antichi tibetani, i monaci tibetani, sotterravano delle ossa, le facevano imputridire, poi le tiravano fuori, le raschiavano, le concentravano con sistemi loro e ricavavano questo unguento che era né più né meno che un antibiotico, un potentissimo antibiotico. E in Italia abbiamo i pastori sardi per curare le pecore, che per loro ovviamente è un tesoro inestimabile, prendevano le pagnotte di pane, le inumidivano, le mettevano nell'angolo più caldo della stalla fino a che si ricopriva di queste muffe che loro raschiavano, e curavano, diciamo, le ferite delle pecore quando le pecore stavano male, e gli davano sta roba qui, era né più né meno che la penicillina. Orbene, nel 1929 Fleming scopre la penicillina, disgraziatamente in concomitanza o poco dopo che la Bayer aveva scoperto i sulfamidici, per cui la penicillina è passata inosservata, nessuno praticamente l'ha presa in considerazione. Siamo dovuti arrivare fino a dopo la seconda guerra mondiale perché la penicillina venisse utilizzata in maniera diffusa. Voi pensate, la seconda guerra mondiale, i morti che ha fatto, quanta gente è morta di infezione, ma non soltanto in guerra, voglio dire, e tutto perché la Bayer aveva brevettato i sulfamidici e quindi non c'era alcun interesse a presentare un prodotto più potente, più facile da usare, più sicuro e tutto il resto. Avrebbe rovinato, certamente non l'hanno fatto in maniera, non lo sapevano che la penicillina, sì lo sapevano ma lo sospettavano, ma non era ancora conclamata la cosa, non è che l'abbiano fatta apposta, però quando c'è un interesse costituito, quando c'è un interesse economico, quando c'è una potenza commerciale che oltretutto con finanzia congressi, finanzia libri, stampe, fa la pubblicità, allora naturalmente non sulla televisione, adesso è ancora peggio perché c'è anche la televisione, è chiaro che è difficile che le nuove idee prendano piede. La vitamina B17, la vitamina anticancro, sta un pochettino soffrendo di questo problema. Cosa dice Krebs, che è lo scopritore dell'aetrile? Ora, la vitamina B17 si presenta sotto tre forme, vitamina B17, amigdalina e l'aetrile. Più o meno, noi quando parleremo di vitamina B17 intendiamo tutte e tre le forme, perché tanto sono assai simili, no? Krebs sostiene, non a torto, secondo me, che le malattie si possono dividere in due grandi categorie, le malattie infettive, che sono dovute a un agente patogeno, che so io, la peste bubonica, l'influenza, l'AIDS, l'ebola, e chi più ne ha più ne metta, e le malattie invece degenerative, metaboliche, che sono più o meno tutte le altre malattie gravi. Queste malattie, mentre le malattie infettive vengono curate, diciamo, potenziando il sistema immunitario dal punto di vista della medicina naturale o utilizzando gli antibiotici dal punto di vista della medicina ufficiale, le malattie degenerative vengono curate attraverso, normalmente attraverso la dieta. Non esiste ad oggi una malattia degenerativa o ancora cronico degenerativa che conosciuta, che non sia stata curata attraverso un cambiamento della dieta. Sono malattie da carenze, e pensandoci bene è naturale questa cosa, cioè noi viviamo in un ambiente che ci pone a contatto con tante sfide per la nostra sopravvivenza, e il nostro organismo è più che attrezzato per far fronte a tutte le sfide, altrimenti noi non saremmo vivi, la nostra specie si sarebbe estinta. Quindi quando noi siamo in equilibrio, quando noi siamo in salute, siamo in equilibrio col nostro ambiente e vuol dire che abbiamo introdotto nel nostro corpo, attraverso la dieta, attraverso l'acqua, attraverso la respirazione, tutti quei composti che servono a mantenerlo in salute. Se uno di questi composti dovesse per un motivo o per un altro venire a mancare, chiaramente avremmo un problema. Dobbiamo guardare nel passato per sapere oggi cosa sta succedendo e cosa succederà in futuro. Dobbiamo guardare il passato. Nel passato ci sono state tante malattie degenerative molto più importanti e molto più letali del cancro stesso, che non si riusciva a curare in nessun modo. E che poi con la scoperta, diciamo, del giusto componente alimentare che mancava, sono andate a posto, sono state curate. Un esempio tipico è per esempio lo scorbuto. Tutti sappiamo oggi che lo scorbuto è dovuto alla carenza di vitamina C, ma nel passato, nel recente passato, non stiamo parlando del Medioevo, stiamo parlando fino alla fine del Settecento, dell'Ottocento, insomma, e non si sapeva lo scorbuto da che cosa fosse dovuto. E lo scorbuto era una malattia estremamente grave. Pensate che per esempio durante le crociate più di metà dei crociati sono morti per lo scorbuto. Ci sono state delle spedizioni nordiche alla ricerca del Polo Nord che sono praticamente state distrutte, sono morti tutti dall'inizio, dal primo all'ultimo, per lo scorbuto. Per non parlare, diciamo, dei marinai. I marinai, voi sapete che andavano sulle navi, avevano questa dieta, pesce salato, gallette, eccetera, e venivano colpiti dallo scorbuto. I tre quarti della ciurma si ammalava di scorbuto. Ora, lo scorbuto è una malattia grave che porta alla morte, non è soltanto che perdi i denti, perdi i capelli, diciamo, ti sanguinano le gengive, la pelle ne risente, eccetera, ma muori proprio. Addirittura questi marinai andavano sugli alberi per tirare giù le vele, eccetera, e venivano giù anche loro, no? Ma morivano ancora prima di toccare il ponte, addirittura morivano anche camminando. Cioè è la morte improvvisa dovuta alla carenza di vitamina C, allo scorbuto. Bene, nel 1753 James Lynn ha scoperto, un inglese, che propinando all'equipaggio di queste navi del succo di limone, lo scorbuto non si presentava. Quindi la Marina Reale ha, come dire, costretto i marinai a bere questo succo di limone, che non piaceva mica, no, naturalmente. E i marinai inglesi venivano chiamati limers, quelli che bevono il limone con un certo disprezzo, senza riuscire a capire che attraverso questo succo di limone l'Inghilterra ha posto le fondamenta della sua potenza, del dominio del mondo. La flotta inglese, che era già una flotta abbastanza potente, si confrontava, insomma, ad armi pari con le altre flotte, ma quando hanno introdotto questo succo di limone, che è stato tenuto segreto per più di 100 anni, voi pensate, no? Cioè gli inglesi hanno messo il segreto militare sul succo di limone, qui nessuno nel mondo sapeva che lo scorbuto si combatteva col succo di limone. Avevano addirittura la faccia di bronzo gli inglesi di importare i limes, i limoni, quelli tropicali, dalle colonie, con le loro navi, e su quelle navi morivano di scorbuto, avevano le stive piene di limone. Ma non glielo dicevano perché non bisognava saperlo. Perché? Perché i marinai inglesi, quando andavano in battaglia, erano arzilli, forti, avevano, come dire, erano nel pieno delle loro facoltà e si confrontavano con gente che era stanca, debilitata, non connetteva e stava morendo in piedi. Immaginatevi voi l'esito della battaglia, no? E tutto questo per che cosa? Soltanto per la vitamina C. Adesso, diciamo, ci viene da ridere, ma allora, quando nessuno lo sapeva, quando nessuno pensava che lo scorbuto fosse dovuto a questa carenza, si moriva veramente. Ci sono altri casi comunque, per esempio l'anemia perniciosa. L'anemia perniciosa è mortale al 99%. Chi conosce qualcuno che è morto di anemia perniciosa? Nessuno. Però nel passato l'anemia perniciosa colpiva parecchie persone specialmente negli Stati Uniti e specialmente, diciamo, durante le carestie, eccetera. Bene, questo medico che si chiamava Murph, mi rimane in mente per la legge di Murph, no? Che cosa ha scoperto? Ha scoperto che dice l'anemia perniciosa si cura, l'anemia perniciosa ha cercato di curarla in tutti i modi, con i sistemi allora, sali di arsenico, poi cosa davano, tutte le medicine, tutte veleni di tutti i tipi e non riuscivano a guarirla in nessun modo. Bene, questo qua dice, per guarire l'anemia perniciosa basta andare dal macellaio, prendere un quarto di libra di fegato crudo, tritarne circa un paio di cucchiaiate, si mangiano crudo, l'altro si dà una piccola scottatina e si mangia praticamente cruda. Nel giro di 4-5 giorni uno guarisce dall'anemia perniciosa. Bene, l'hanno sbeffeggiato in tutti i modi, l'hanno accusato di cialtroneria, di quaccheri, come dicono in America, un ciarlatano. Questo era un ciarlatano. Quindi hanno continuato tranquillamente e serenamente a morire negli ospedali di anemia perniciosa perché nessuno si è preso la briga di applicare questa semplice e innocua ricetta. Cosa hanno poi scoperto in seguito? Che nel fegato crudo c'è la vitamina B12 e l'acido folico, che sono i due principi la cui carenza causa l'anemia perniciosa. Quindi le idee fanno fatica ad andare avanti. Oggi come oggi abbiamo gli stessi problemi di una volta. Un altro esempio è il dottor Semmelweis, Ignaz Fulop Semmelweis. A metà del secolo scorso, intendendo come secolo scorso il 1800, lui era un medico ostetico primario della clinica di ginecologia, lui era ungherese, a Vienna. Cosa succedeva a quei tempi? Succedeva che le donne, una su 10, venivano colpite dalla febbre puerperale. Le donne che andavano a partorire nelle cliniche ospedaliere si ammalavano di questa febbre puerperale e una su 10 ne moriva. Aveva una mortalità che andava dal 10 al 12%, scusate se poco, e nessuno riusciva a capire a cosa fosse dovuta questa mortalità. Tanto più che le donne che partorivano in casa o che partorivano nelle cliniche secondarie, questa malattia non ce l'avevano. Le donne che venivano colpite dalla febbre puerperale erano solo ed esclusivamente quelle che andavano nelle cliniche migliori, quelle delle città, quelle dove c'erano i professori universitari, quelle dove andavano i ricchi, e questo era un grosso problema. Cosa ha scoperto Semmelweis? Dopo aver dissezionato, le donne le prendeva, diciamo, quando morivano, lui è andato avanti anni a cercare la cura. C'erano le ipotesi più fantasiose, no? Si diceva che era l'aria, che era inquinamento, però vedevano che alla fine anche nelle cliniche che non erano in città, che allora cominciavano i problemi dell'inquinamento, anche l'inquinamento non c'entrava per niente. Poi dicevano che era una malattia psicologica, siccome le donne davano l'estremunzione, passava il prete col campanellino, allora diceva con questo campanellino lo sentono, si spaventano e muoiono, allora via il campanellino ai preti, morivano lo stesso, e via discorrendo. Dicevano che era la putrefazione dell'utero, e allora tutti si sistemi contro la putrefazione dell'utero, perché poi, diciamo, la malattia partiva dall'utero. Niente da fare. Cosa ha scoperto il dottor Semmelweis? Ha scoperto che siccome le cliniche erano vicino alle università e gli studenti allora studiavano anatomia dissezionando i cadaveri, quindi dissezionavano 8-10 cadaveri e poi andavano in corsia assistere le donne durante il parto. Allora non c'erano i guanti di gomma e tutto, e non si lavavano le mani, quindi dissezionavano dei cadaveri che verosimilmente erano morti già da giorni ed erano già in putrefazione, e comunque erano morti anche di malattie, e alla fine, col senno di poi, noi ora diremmo che queste donne morivano di setticemia, perché mettendo le mani nelle parti intime, escoriate, aiutando il bambino a nascere, eccetera, queste si ammalavano. Il dottor Semmelweis, nella sua clinica, ha obbligato tutti gli studenti e tutti i medici a lavarsi le mani con una soluzione di propinato di calcio, una soluzione disinfettante, comunque estremamente efficace. Ha ridotto praticamente la mortalità all'1%, 1% che è fisiologico, insomma, diciamo anche per i tempi, mentre nelle altre cliniche morivano tutti al 10, 11, 12%. Lui ha fatto conoscere questa sua scoperta, lui diceva che c'era questa sostanza, la cadaverina, che passava sulle mani, forse ho sbagliato il nome, allora i batteri non si sapevano, Pasteur non era ancora, diciamo, non aveva ancora fatto i suoi studi sui batteri e tutto. Bene, voi credete che gli abbiano dato dei premi, gli hanno dato il Nobel o qualcosa del genere? L'hanno licenziato, hanno detto non è vero che noi medici siamo noi i veicoli dell'inflessione, siamo noi i baroni della medicina del tempo, stiamo parlando del 1850-1860, noi siamo noi gli assassini, come li chiamava lui, voi siete gli assassini di queste donne, figuriamoci, l'hanno licenziato. Allora lui si è messo a esercitare in proprio, no? E continuava a dire questa cosa, e siccome dava fastidio l'hanno dichiarato pazzo, l'hanno fatto internare in manicomio, dove non stando zitto neanche in manicomio gli propinavano le medicine del tempo, che erano il famoso castigamatti, cioè gli davano giù delle grandi legnate, e lui è morto nel 1865, è morto in manicomio, dichiarato pazzo, per le conseguenze delle busse prese dagli infermieri. Adesso, diciamo, gli intitolano le cliniche in Ungheria sono, molte sono le ostetricia, sono intitolate al dottor Semmelweis. Ma a quei tempi nessuno, neanche davanti all'evidenza, aveva ammesso che lui potesse avere ragione. Un suo amico ha scritto di lui. Un momento che lo cerco. Quando qualcuno scriverà la storia degli errori umani, ne troverà pochi più gravi di quello commesso dalla scienza nei confronti di Semmelweis, che è morto nel 1865, quindi non nel Medioevo. Ebbene, quando si scriverà la storia degli errori umani, io penso che un errore più grave di quello commesso nei confronti di Semmelweis sia quello nei confronti della vitamina B17, perché lì almeno morivano solo le donne, invece il cancro colpisce anche gli uomini, quindi il doppio della popolazione, scusate, sì, e poi colpisce molto di più, e poi scusate se è una mortalità anche superiore al 10%, no? Allora, abbiamo parlato della vitamina C che cura lo scorbuto. Sembra strano che ci sia una vitamina, la vitamina B17, che cura il cancro. Insomma, che cosa mi sta dicendo questo? Se fosse una cosa così semplice, eppure le cose semplici, come dicevamo, tante volte le abbiamo davanti agli occhi e non le possiamo vedere. Voglio fare anche il caso, per esempio, della pellagra. La pellagra la conoscete? Sapete che malattia è? Chi è che ha avuto la pellagra dei vostri parenti? Chi ha mai avuto, conosce qualcuno che sia malato di pellagra? Beh, io ho conosciuto una persona che conosceva una persona che si era malata di pellagra, che era la mia nonna, e difatti mi diceva, no? La mia anziana donna, quando faceva un po' il pigo, te che avere minga la pellagra addosso, vieni qui aiutarmi, no? Vieni qua aiutarmi, non avrai mica la pellagra addosso, perché della pellagra si moriva anche qui in Lombardia, era molto diffusa, ma era molto diffusa, diciamo, come dire, in tutte le parti del mondo. Noi oggi sappiamo che la pellagra è una carenza di vitamina, la vitamina B3. Ebbene, negli Stati Uniti c'erano addirittura delle cliniche che curavano soltanto l'appellaga, che fra l'altro la mortalità superiore al 90%, morivano tutti lo stesso anche se li curavano, e non riuscivano a trovare questa, come diciamo, questa cura, e sostenevano che la pellagra fosse una malattia infettiva, anche perché quando lo prendeva un componente della famiglia, nel giro di breve tempo tutta la famiglia veniva ricoverata in ospedale e tutti morivano, quindi è un'infezione, è un virus, allora non si sapeva neanche cosa fosse il virus, è un'infezione. Viceversa, l'hanno curata come? Dando del lievito di birra. Il lievito di birra è ricco di vitamina B3 e quindi la pellagra non si manifestava. Oggi come oggi, se noi andiamo a vedere un qualunque multivitaminico, vediamo che nel multivitaminico c'è dentro la vitamina B3, c'è dentro la vitamina B1, c'è dentro la vitamina B12, c'è dentro l'acido folico, c'è dentro la vitamina C, c'è dentro la vitamina E, tutte le altre vitamine, e quindi queste malattie appartengono al passato. Una cosa molto semplice, ma che allora sembrava difficile, è un po' come il cancro oggi che colpisce indiscriminatamente e non si riesce a capire perché. Ci sono le ipotesi più fantasiose anche nel, diciamo, nel campo del cancro, chi dice che c'è il virus del cancro, chi dice che è dovuto all'inquinamento, chi dice, insomma, ognuno dice la sua, ma la realtà è che nel passato il cancro quasi non esisteva. È un po' come il diabete. Il diabete è un'altra malattia metabolica, no? Come tutte le malattie metaboliche possono essere curate con la dieta. Non c'è la vitamina per il diabete, ma il diabete si guarisce in 30 giorni con una dieta a base di frutta e verdura cruda. Sarebbe bello tenere una conferenza anche sul diabete, no? Se non ci credete questa cosa, che si guarisce del diabete in 30 giorni, cioè si dimentica l'insulina, andate a vedere il sito www.oltrediabete.it, no? E il presidente L'Angelo Palomba, che viene spesso anche, era di Castiglione Olona, lui è passato da 5 insuline al giorno a 0. Lui è guarito dal diabete.
E quanti anni aveva quando è guarito?
Alla mia età.
La malattia che aveva la...
Io lo conoscevo negli anni 90, negli anni 85-90, tra l'altro ero, diciamo, anche amico, frequentavo lo stesso gruppo di meditazione, è stato in India negli stessi ashram dove sono stato io, o meglio, io sono stato in India negli stessi ashram dove è stato lui, perché lui è andato per primo, poi ha passato anche un anno negli Stati Uniti proprio per la meditazione, diciamo, per la filosofia trascendentale. Lui era un fresatore, quindi era un operaio, no? Quando l'ho visto, tre anni fa, dico: uè, Angelo, cioè, sei dimagrito. Prima pesava forse 90 kg, 95, adesso è più magro di me, cioè sta bene. Dice: eh sì, sai, era venuto il diabete, poi ho conosciuto sta organizzazione, sono guarito e adesso si guadagna da vivere vendendo i prodotti, non so se della Herbalife o qualcosa del genere, no? Comunque ha cambiato vita completamente ed è guarito del diabete. Il diabete quindi è una malattia anche cronico-degenerativa che si guarisce con la dieta.
Quando è guarito per un mese, mangiato un mese tutta verdura?
Sì, in un mese ti negativizzi e, come dire, non usi più l'insulina, abbandoni l'insulina, e gli esami del sangue sono la glicemia glicata, è tutto a posto, no? Quindi... Oltrediabete.it. Bene, e la vitamina B17 è stata scoperta niente meno che nel 1830 dai francesi Rubiquet e Boutron, che hanno scoperto che nei semi degli alberi del genere Prunus, che sarebbero la mandorla, Prunus amygdalus, o delle albicocche, il Prunus armeniaca, l'albicocca, insomma la mandorla, l'albicocca, la ciliegia, la susina, la prugna, la pesca, eccetera, ma anche in altre, tantissime altre piante, si parla di circa 1200 piante, no? È presente questa sostanza che hanno chiamato amigdalina. Questa amigdalina, allora non si sapeva che cosa fosse, studiata nel 1837 da von Liebig, che ha scoperto che è formata l'amigdalina da due molecole di glucosio, una molecola di benzaldeide e una molecola di acido cianidrico, quindi di cianuro. Ecco perché vi dicono che le mandorle di albicocca sono tossiche, sono velenose, chi più ne ha più ne metta. Ma questa è veramente, cioè, è un po' una sciocchezza, no? È come dire il cloro è velenoso, e caspita se è velenoso, è il candigina, eccetera, poi cloro puro, il sodio velenoso è velenosissimo, il sodio metallico, se voi lo prendete, lo gettate in acqua, si incendia, scoppia e tutto quanto, non si può neanche toccarlo a mani nude, voglio dire, ma il cloruro di sodio, che è cloro con sodio, è sale da cucina, noi lo mettiamo nella minestra, lo mettiamo nella pasta asciutta, quindi un conto è dire il composto libero, e un conto è dire un composto. L'idrogeno è pericoloso, caspita, se io saturo di idrogeno qui, basta un fiammifero, saltiamo in aria, ma l'H2O, che è l'acqua, se io riempio qui d'acqua, voglio ad accendere fiammiferi, mica salti in aria, sono due cose completamente diverse, no? Quindi l'acido cianidrico, sì, è presente nella molecola, ma è legato, quindi non è assolutamente pericoloso. Hanno cominciato a utilizzare questa amigdalina per vedere le proprietà che poteva avere. Allora, sono stati dei russi che hanno fatto degli studi, risalgono addirittura al 1845, il grande professore russo Ino Smetsev dell'Università Imperiale di tutte le Russie ha scoperto che l'amigdalina ha delle proprietà antitumorali e ha curato delle persone, l'ha portate al convegno, diciamo, di allora, presentando il caso addirittura di una donna che aveva un tumore metastatizzato al seno e curata con 43 grammi al giorno di amigdalina, dopo 11 anni era ancora viva. Quindi, e poi ha presentato anche altri casi. Però la cosa purtroppo non ha avuto un... poi dopo non si sa di che cosa sia morta questa, ma comunque loro curavano i russi con l'amigdalina, poi come tutte le cose un pochettino si sono persi, un po' perché anche i tumori allora non erano così diffusi come da noi, no? Nell'antichità i tumori erano rari. Perché i tumori erano rari? Ad ascoltare Ernest Krebs, lo scopritore dell'amigdalina, era perché la dieta nell'antichità comprendeva tantissimi frutti, tantissimi semi, tantissimi composti che erano ricchi di vitamina B17. Siccome la vitamina B17 è la vitamina anticancro, allora il cancro non si manifestava. E quando si manifestava, no, veniva curato a quei tempi, indovinate un po' con che cosa? Con le mandorle amare e con le armelline, che sono i semi più ricchi di vitamina B17. Se noi andiamo per esempio a Ippocrate, no, nel 400 a.C., il padre della medicina occidentale, il più famoso, medico dell'antichità, usava l'acqua di mandorle amare. Ma l'uso dell'amigdalina, della vitamina B17, risale addirittura al 2800 a.C. in Cina, il medico Penzau usava le armelline, le mandorle di albicocca, per curare i tumori. Avicenna, nel 1000 d.C., grande medico arabo, è un po' come l'Ippocrate dei greci, no? Utilizzava per curare i tumori, specialmente i tumori al seno, i tumori all'utero, eccetera, l'olio di mandorle al mare e le armelline per curare il cancro. Nel 1949, diciamo, Ernest Krebb, che ha scritto tutti questi studi, è riuscito a isolare il laetrile in forma pura. Il laetrile è né più né meno che l'amigdalina stessa, ma ha solo una molecola di glucosio invece di averne due. E ha evidenziato il sistema di funzionamento della vitamina B17. Come funziona? Bene, quando noi mangiamo, introduciamo la vitamina B17, nella cellula sana non succede niente, in quanto è presente un enzima che si chiama rodanese, che la scinde in tiocianati. I tiocianati sono quei composti che ci sono nelle fragole, nei mirtilli, nelle bacche, nei frutti di bosco, eccetera, che sono addirittura utili, antiossidanti, eccetera, e in prodotti utili per la salute. Mentre la cellula cancerosa è una cellula che ha un metabolismo completamente diverso da quello della cellula sana. È una cellula che fermenta. In altre parole, produce energia non attraverso l'ossidazione con l'ossigeno del glucosio, ma proprio perché manca l'ossigeno all'interno della cellula tumorale, come è stato dimostrato da Hans Boll Euler nel 1929, Otto Warburg e tutti gli altri, hanno dimostrato che la cellula tumorale non riceve ossigeno e si mette a fermentare per non morire, producendo quindi l'energia che le serve per vivere attraverso la fermentazione, che è un po' quello che succede nel vino, no? Che è un sistema estremamente inefficiente. Voi dovete pensare che se uno di zucchero disponiamo uno di energia attraverso l'ossidazione, occorrono 15 di zucchero per dare la stessa energia con la fermentazione, quindi producendo anche tantissimi prodotti di scarto. Per poter fermentare, la cellula tumorale è ricchissima di un enzima che si chiama la beta-glucosidasi, che è concentrata da 1000 addirittura 3000-3600 volte di più che in una cellula normale, e questa beta-glucosidasi, quando viene a contatto con la vitamina B17, la scinde famelicamente, no? In glucosio, che è quello che serve alla, come si chiama, alla cellula per sopravvivere, no? È un po' come se noi diamo, come dire, una carta di credito alla moglie, ecco, gli diamo, prendi quello che vuoi, quella prende, va, alla fine ti secca tu la carta di credito, senza pensare che poi a fine mese ti arriva il conto da pagare, perché la carta di credito paghi il mese dopo. Oppure quando gli dai un mitra, un fedain, quello va, spara, e senza pensare che poi dopo ammazzano anche lui, no? La cellula tumorale fa un po' la stessa cosa. Ha bisogno di glucosio, è lì che ha bisogno, e allora scinde la vitamina B17 in glucosio senza curarsi che le altre due molecole con la beta-glucosidasi, in assenza di rodanese, perché nella cellula tumorale non c'è questo enzima rodanese, proprio perché è diversa, si formano due molecole, una di benzaldeide e una di acido cianidrico puro e libero certamente, e che quindi porta la cellula tumorale alla morte, perché l'acido cianidrico è velenoso, lo sappiamo, la benzaldeide è ancora più tossica dell'acido cianidrico, ma la benzaldeide assieme all'acido cianidrico, per, come dire, effetto sinergetico, sono 100 volte più tossiche che singolarmente considerate. Oltre a ciò si forma anche una molecola assai simile all'aspirina che ha un effetto analgesico, quindi l'effetto della vitamina B17 è quello non soltanto di creare la morte della cellula tumorale disgraziata che è andata a scindere il glucosio e producendo anche questi veleni, ma ottenendo anche un effetto analgesico, in loco che elimina il dolore oncologico. Quindi anche quando la morfina non funziona più per i malati di cancro, hanno visto che se non altro come effetto palliativo, perché bisogna dire adesso che non è che la vitamina B17 sia così efficace, così potente, così fortunata come la vitamina C che mi fa guarire dallo scorbuto, mi previene la degenerazione, diciamo, mi previene la, come dire, la malattia tumorale, e per essere efficace però deve essere somministrata ad altissimo dosaggio in forma pura, cosa che è al di là delle possibilità di un naturopata, dovrebbe essere una cosa medico ospedaliera. Il laetrile ha una certa tossicità residua, perché anche nelle cellule sane una piccola quantità di beta-glucosidasi ce l'abbiamo, quindi non dobbiamo superare un certo dosaggio, specialmente a livello dello stomaco, perché l'acido cloridrico ha un po' quella funzione della cellula tumorale, cioè l'idrolisi dell'acido cloridrico forma una piccola quantità di acido cianidrico che il corpo riesce a basso dosaggio a eliminare. Mentre somministrata via endovena non si hanno questi problemi di tossicità, perché non c'è il succo gastrico, no? Per cui si possono arrivare a dosaggi altissimi e la cura del cancro passa attraverso la somministrazione via endovena dell'aetrile, dove hanno ottenuto dei risultati, diciamo, a dir poco strabilianti. Purtroppo però bisogna avere l'aetrile, bisogna avere qualcuno che lo faccia, bisogna avere un monitoraggio dal punto di vista medico, insomma è una cosa che devono fare i medici questi qui, non può mica certamente farlo un naturopata. Noi come naturopati dobbiamo mantenerci alle cose che possiamo gestire senza pericolo e senza l'intervento medico, in altre parole i cibi che abbiamo a disposizione. Dove si trova questa vitamina B17? Si trova, come abbiamo detto, nelle mandorle amare, che ne sono ricchissime, queste sono mandorle amare, poi dopo adesso faremo un giro, no? E nelle mandorle di albicocca. Poi ci sono nei semini delle mele, infatti io vi consiglio quando mangiate le mele di mangiare anche i semini, e troverete lo stesso sapore che ha la mandorla amara o che ha l'amaretto. Ecco, gli amaretti di che cosa sono fatti? Gli amaretti sono fatti, adesso ve li faccio passare, guardate voi. Adesso voi li aprite e li mangiate. Sì, c'è lo zucchero ovviamente, sono fatte da zucchero, albume, albume d'uovo e armelline. Assaggiatele, io vi consiglio di mangiarne 3 o 4. Gli amaretti che si trovano sono gli amaretti vicenzi, gli amaretti di Saronno, anche che non ce li ho qua, e gli amaretti della Prina. Allora, qual è la differenza? La differenza è, qui c'è dentro il 19% di armelline, qui c'è il 20% di armelline, ma la grossa differenza sostanziale è il prezzo, questi costano il doppio degli altri, no? Aprite, fateli passare e assaggiate anche le mandorle di albicocca, fatevele passare, vi consiglio di non mangiarne più di 3 o 4, poi dopo vi dirò i motivi. Ecco, dove si trovano? Si prendono allora le armelline, poi dopo diremo dove si possono comprare, oppure ve lo posso dire anche subito. Allora, si trovano all'interno delle albicocche, quindi quando comprate le albicocche, invece di buttare via il nocciolo, lo rompete e lo mangiate fresco, che è anche molto migliore ed è anche molto più ricco di enzimi, di vitamina A e di tutto il resto. aspetto
che quelle
secche. E poi invece per chi volesse comperarle, qui così da noi, un attimo che importante è questo, perché qualunque cosa se si sa ma poi non si riesce a mettere in pratica, oppure facciamo una piccola pausa così assaggiate queste cose, poi vi dico dove si possono comprare. Dal Vercellini, queste qui vengono dal Vercellini, l'ho comprate l'altro ieri, costano 4,50 € a letto. La drogheria Vercellini è in piazza Giovane Italia, è la drogheria più vecchia di Varese. Stavo dicendo che la conferenza è registrata, quindi chi farà delle domande sappia che verrà registrato, ecco, per la privacy ve lo dico. Allora, abbiamo assaggiato tutti le armelline, ne abbiamo mangiate tre, qualcuno ha anche mangiato una mandorla amara, tutti hanno mangiato gli amaretti, vediamo, un amaretto pesa 4 grammi mediamente, ho fatto proprio di fatto una scatola era aperta perché ho pesato, ci sono circa 50 amaretti dentro nella scatola, li ho pesati, effettivamente pesa 4 grammi un amaretto. Al 19% di armelline sono 0,76 grammi di armellina per ogni amaretto, un'armellina pesa 0,50 grammi mediamente, tre amaretti sono come 4 armelline, quindi voi avete mangiato 3 amaretti, poi magari avete mangiato 3 o 4 armelline e qualche, diciamo, stoico ha mangiato anche una mandorla amara. Andiamo a vedere qual è la tossicità di questi prodotti. Qui abbiamo le due versioni, un attimo, scusate che è importante, la tossicità, perché è qui che casca l'asino, no? Sono tossiche, sono velenose, se voi andavate dal Vercellini fino a 2 anni fa c'era la signora, la vecchia lì, diceva: mi dia per favore 2 etti da merline, sì, guarda che sono velenose, non dovete mangiarle che sono tossiche. Io volevo dire: scusi, allora cosa le vende a fare? Voglio dire, no? Sono velenose e sono tossiche. Insomma, quando seguivo queste persone che erano malate di tumore, nella mia terapia e tutto, no, terapia, insomma, nei miei consigli che davo, c'era anche quello di mangiare le armelline che sono ricche di vitamina B17, che in effetti fanno un grande effetto, cioè diminuiscono il dolore e rallentano, addirittura in certi casi fanno addirittura arrestare la progressione tumorale. Da sole, naturalmente, come tutto, infatti anche lo scopritore Krebs dice, non è che la vitamina B17 da sola può arrivare, è all'interno di una dieta, di un sistema di vita, un comportamento. D'altro canto, come dire, se io uccido le cellule tumorali, ed è questo che fa la vitamina B17, le uccide, quindi non risana il cancro, lo elimina soltanto, scusate se poco, però non ho risolto niente, perché se io, il tumore ci impiega da 1 a 8 anni a manifestarsi, no? Vuol dire che ci sono delle condizioni esterne che hanno permesso alla malattia di svilupparsi, un po' come io faccio sempre l'esempio di quello che lavora a Chernobyl, oppure in una fabbrica di amianto, gli viene il tumore e poi oppure lavora con composti chimici tossici, si ammala, poi magari guarisce, cosa fa? Torna a lavorare nella stessa fabbrica. Voi pensate che non si... cioè bisogna risanare un pochettino lo stile di vita e bisogna anche aiutare l'azione della vitamina B17 nell'eliminazione della cellula tumorale. Allora il dottor Krebs diceva che, e anche il dottor Giuseppe Nacci, occorre anche parte una dieta come dire, con poche o nulle proteine, senza carne, senza allergeni, tanta roba cruda, ma soprattutto gli enzimi. Bisogna dare al corpo la possibilità di eliminare, di digerire in un certo senso le le cellule tumorali o i cataboliti delle cellule tumorali o la cellula che è stata distrutta o semidistrutta dalla vitamina B17. Quindi enzimi, e lui consiglia la bromelina, che la troviamo nell'ananasso assieme all'ananase. L'ananase è anche un antinfiammatorio, il tumore con infiammazione ci va a nozze, diminuiamo l'infiammazione e diminuiamo i tumori, e la papaina, la papaya. In più aggiungiamo tutti quegli enzimi che troviamo nelle cose crude. La dieta Gerson, che è una delle migliori diete antitumorali, è basata su prodotti crudi. Perché? Perché il prodotto crudo è ricco di enzima. L'enzima è una proteina complessa, è come una specie di programma del computer, no? che dà al corpo questo software, questo programma, no? Che serve a tante cose. Per esempio, noi abbiamo nello stomaco la pepsina che serve a digerire, no? Cioè, abbiamo gli enzimi, servono a far funzionare la macchina umana. Peccato che questi enzimi, alcuni a partire da 50 gradi, altri resistono fino a 70-75, ma si distruggono col calore. Quindi noi cuocendo i cibi, cibo cotto, cibo morto, chi è venuto a Castiglione alla conferenza, cibo cotto, cibo morto, no, voi non c'eravate, no? Quella Patrizia, era interessante anche quella conferenza, cioè il cibo cotto è privo di enzimi. Ora, il corpo riesce a costruire gli enzimi, se no saremmo già tutti morti a mangiare il cibo cotto, però fa fatica, si depriva di tante sostanze preziose che potrebbero essere meglio utilizzate in un altro modo. Hanno fatto un esperimento, per esempio, con gli animali, le scimmie, a dargli solo il cibo cotto, queste si ammalano, perdono il pelo e poi dopo muoiono. C'erano i leoni famosi nello zoo che mangiavano sta carne puzzolente, eccetera. Cuociamogliela, si sono ammalati tutti questi, cioè i leoni. Alla fine hanno dovuto dargli la carne cruda, se no crepavano, perché... Allora, esistono non so quante centinaia di migliaia di specie animali sulla Terra, di cui una mangia cibo cotto, tutte le altre mangiano cibo crudo, siamo noi. Adesso, a dire il vero, anche i nostri gattini e i nostri cagnolini mangiano cibo cotto, che infatti vediamo che si ammalano sempre di più. Quindi gli enzimi sono importanti, no? Quindi questa dieta crudariana aiuta, diciamo, a smaltire le tossine e addirittura ad aggredire le cellule cancerose. Dicevamo che quindi 3 amaretti corrispondono a 4 armelline, 3 armelline corrispondono a 3 armelline e una mandorla amara corrisponde a 20 armelline. Andiamo a vedere qual è la dose tossica. Allora, qui abbiamo le due teorie. Krebs, che è lo scopritore, mi scrive: se una persona mangiasse da 10 a 12 armelline al giorno per tutta la vita, probabilmente non svilupperebbe mai alcuna forma di cancro. Ci ha messo il probabilmente perché non ci sono studi in materia, però lui era sicuro che fosse così, e poi dopo vi dico anche perché storicamente ci sono delle popolazioni che seguono questa teoria. Poi dopo ci sono invece università lì di Roma, ha fatto tutti gli studi e hanno visto che le dosi tossiche sono 400 armelline. Ve lo dico così, 400, ve lo dico così non vi spaventate. 400 armelline, poi erano 15 mandorle amare e 30 semini di pesca, scusate. 30 semini di pesca, queste sono le dosi tossiche, 15 mandorle amare, 30 semini di pesca, 300 armelline. Per vostra sicurezza vi dico che in certi siti, no, anche lo stesso dottor Giuseppe Naci dice di non mangiare più di 5-6 armelline per volta. Allora io alla fine mi ero stufato, mi andavo lì, questa qui mi diceva, guarda che poi è tossica, alla fine gli ho regalato anche una copia del libro che non avevo ancora stampato, gli ho stampato apposta quelle fotocopie, così la legga per favore e la smetta di terrorizzare le persone che mando qui, anche perché lei le vende, a cosa servono queste ermelline? Servono a fare gli amaretti, e gli amaretti chi li mangia? Mangiamo tutti. Ah, lei ha suo nipote dagli amaretti, sì, e lo avvelena, scusi, avvelena suo nipote, no, perché gli amaretti, ecco,
adesso ho cambiato, non è più.
Certo, sono andato lì, no? Dice più, no, perché non è mica vero, però una certa ragione c'era. Allora, vediamo che cosa dice l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, tutti i prodotti che vendiamo in Europa devono passare sotto questa EFSA che ti dice... questo è tossico, questo non è tossico, questo è, ne devi dare di più, ne devi dare di meno, e questo è pericoloso, questo non è pericoloso. Attenzione, dose tossica delle armelline, quindi cosa da non superare assolutamente, se no ti intossichi. 3 armelline piccole, queste sono grosse, mezza armellina grande o mezzo seme di, no, una grande, scusate, una, può mangiare perfino una grande di quelle che abbiamo mangiato noi adesso, e mezzo seme di pesca. Quindi se noi stanotte moriamo sapete con chi prenderla, ve la prendete con me che vi ho intossicato e vi ho dato tutta questa roba. Però per vostra sicurezza, insomma, siccome io mi ero stufato di questa roba qui, mi sono mangiato qualche anno fa 50 armelline tutte in una volta, dicendo adesso voglio vedere se mi arrivano i sintomi d'avvelenamento, che sono vomito compulsivo, tachicardia seguita da bradicardia, poi come dire svenimenti, coma e finalmente arresto cardiaco respiratorio e morte. Allora, all'ultimo stadio non mi sembra di essere arrivato, ma neanche agli altri, cioè voglio dire l'unica cosa che ho avuto è un leggero, a parte che ci vuole a mangiare 50 armelline, ve lo assicuro, senza, io di adesso quando ne mangio 10-15 per volta, e però comunque, ma al giorno, sì, 10-15 per volta, poi allora la cosa giusta sarebbe mangiarlo 2 volte al giorno, no? Mattino e sera, e perché l'emivita dell'aitrile è di 80 minuti, vuol dire che fra 80 minuti abbiamo metà concentrazione, cioè in 4 ore è come se non ce ne fosse più, la metà è la metà, e 80 minuti, quindi il corpo la elimina molto, purtroppo voglio dire, perché se non la eliminasse avremmo una protezione costante, comunque le cellule tumorali in quegli 80 minuti che se la succhiano selettivamente, specialmente, questo è il consiglio che do io, di mangiare con un po' di miele, un po' come quello che avevamo detto per l'aloe, no? Perché mettiamo il miele nell'aloe? Perché è venuta la conferenza precedente, perché il miele nell'aloe che è ricco di zuccheri e tutto quanto, il tumore si nutre di zucchero, e noi mettiamo il miele nel frullato di aloe, secondo la ricetta di padre Romano Zacco, per nutrire le cellule tumorali, esattamente per quello, perché il miele fa da cavallo di Troia, si carica di questi principi antitumorali che ci sono nell'aloe, e qui voglio sperare anche dei principi antitumorali che ci sono nella vitamina B17, vengono assorbiti e quindi praticamente fanno una brutta fine, no? queste cellule tumorali.
Uno che mangia le mandorle normali?
Uno che mangia le mandorle normali, sì.
Cioè, sì. Sono in competizione, sommano le armelline?
No, allora, quasi tutti i semi contengono, chi più chi meno, la vitamina B17, cioè l'amigdalina nella forma naturale, l'aitrina invece la forma raffinata chimica, no? Non chimica, ma diciamo modificata, viene raffinata e ha una sola molecola di glucosio invece che due, è più efficace, ma anche l'amigdalina è efficacissima. Ci sono circa 1200 piante che contengono la vitamina B17, cioè il corpo umano da quando eravamo scimmie o da quando anche prima che eravamo prima delle scimmie, che eravamo uccelli, qualcuno dice no, gli uomini gioiscono, eravamo uccelli e guarda che bello, insomma, siamo abituati, il nostro organismo è abituato è molto difeso, ha sviluppato anche questo sistema di difesa che è questo enzima rodanese, no? quindi le mandorle con dolci che sono lo stesso, la stessa pianta delle mandorle amare quasi, no? Cioè stesso prunus, prunus amygdalus, varietà dolce, varietà amara. Dicono che sono stati i romani a selezionare, perché una volta le mandorle erano tutte amare, però succedeva che una pianta ogni tanto, o addirittura un seme ogni tanto, difatti mangiando queste mandorle amare ogni tanto se ne trova qualcuna dolce, come pure mangiando le mandorle dolci vi sarà capitato che trovate quella amara. Ecco, se voi piantate lì viene su un albero di mandorla amara, che ha due caratteristiche: primo, fa i fiori che non sono bianchi ma che sono rosa, perché l'acido cianidrico, diciamo il cian, già il nome cian è blu, no? Quindi il blu, i cianati sono blu, e quindi poi tendono di lui che essere rosa, e l'altra caratteristica che fa i semi che sono amari invece che essere dolci. Sono stati i romani che li hanno selezionati, facendo diciamo un grande servizio alla cucina, ma facendo un brutto servizio alla salute. Stessa cosa che è successo per esempio negli alberi del genere citrus, cioè i limoni, le arance, i mandarini, i pompelmi, i bergamotto, chinoto, tutte quelle cose lì, no? E non hanno vitamina B17 questi semi. Gli unici generi di piante che non hanno vitamina B17 sono il genere citrus. Però in Africa ci sono degli alberi ancora antichi dove la vitamina B17 c'è anche nei semi del genere citrus. Sembra che siano stati selezionati anche le arance per prendere quelle più dolci, lo vediamo adesso. Poi il problema adesso non si pone neanche più, perché tanto mi danno le arance, mi danno le nettarine, no, i mandarini eccetera, che non hanno neanche i semi, quindi il problema, o i limoni me li danno anche senza semi, quindi il problema non esiste più, perché l'uomo va sempre verso la facilità, non pensa alla salute, anche per ignoranza vorrei dire. Comunque anche tanti frutti, i frutti antichi contenevano, anche nella polpa del frutto, contenevano la vitamina B17. Se noi andiamo a vedere i frutti non selezionati, che sono quelli che si trovano nei boschi, no? Adesso poi mi fanno i mirtilli che diventano grossi come delle palle da biliardo, ancora un po' che aspettiamo, no? Ma comunque una volta i mirtilli erano piccolini ed erano ricchissimi di, ancora adesso sono ricchi di come si chiamano, antocianidine eccetera, no? Però selezionando, inseguendo la dimensione grossa, il sapore dolce eccetera, l'amigdalina è amara. Quindi la prima cosa che eliminano, i romani, la mandorla amara la butto via, la mandorla dolce la pianto. E c'è questa selezione naturale che però mi impoverisce le specie di amigdaline. Facciamo l'esempio, una volta, diciamo, nella dieta normale assumevano tantissima vitamina B17, perché non l'abbiamo detto, lo stavamo dicendo, non c'è solo nelle mandorle e nei semi, ma c'è in circa 1200 piante. E c'è per esempio nel miglio, nei semini della mela, nel seme dell'uva. Il seme dell'uva, che è ricchissimo di resveratrolo, no? E questo antiossidante, fanno l'olio di vinaccioli, eccetera. C'è dentro anche la vitamina B17 in altissimo dosaggio. Nei semi delle ciliegie, che sono sempre un prunus, c'è nella manioca. Noi la manioca non la mangiamo, ma in Africa la mangiano, difatti hanno poco cancro. Adesso sta arrivando anche da loro, perché il cancro purtroppo anche in Africa sta cominciando a dilagare, anche per motivi come lì in Zambia, a Balaka c'erano questo trasformatore dell'energia elettrica, che sono trasformatori a olio, no? Quindi il padre Gamba dice: porco cane, siamo ancora al buio, e lì il trasformatore, porco, è uscito tutto l'olio, rimetti dentro l'olio. Dopo una settimana di nuovo il buio, ma ci deve essere un buco, ci deve essere il corpo, ha messo la guardia, andavano a spillare l'olio, l'olio dietermico, cancerogeno, lo usavano per fare le patate fritte da vendere al mercato. No, questa è la storia vera, infatti c'è gente lì a 30 anni che muore di tumore, fra cui gente che conosco, e dico, avrà mangiato le patate fritte del mercato, figlio ragazzi, cioè con l'olio dietermico, che oltretutto c'è nella temperatura, non fuma, cavolo, per quello, no? Vabbè, lasciamo stare. Cosa non fa l'ignoranza? Poi nella manioca dicevamo c'è la vitamina B17, nel grano saraceno che noi purtroppo mangiamo poco, anche il grano serve, nelle fave, le fave tenetevi in mente, che fra un po' ci torniamo, nel miglio, nei legumi, in alcune specie di piselli, nei fagioli lima di qui di là, eccetera, nelle bacche, nei germogli di bambù, nelle noci di macadamia, vi sto dicendo dove ce n'è di più, però sono molto diffuse. Noi, se vogliamo fare un'integrazione, stiamo sulle mandorle d'albicocca. Qualcuno un po' prudente sulle mandorle amare, perché non vi racconto cosa è successo al mio amico che è andato giù alla mia casettina giù in Puglia. Io ho raccolto tutte queste mandorle che vengono dalla Puglia, no? E ne avevo lasciato lì una bella sacchettata. Lui arriva, ma le mandorle, mangia, ma è un po' amare queste qui. E poi mi dice, ma quelle mandorle lì, scusa, non è che fanno qualche problema? Perché sai, ne ho mangiate 8-10, non mi sento tanto bene. A me mi ha fatto spaventare, eh? Io ho detto, ma quando le mangiate? Beh, le ho mangiate ieri, no? So che adesso la mia amorosa ne ha mangiate 2 o 3 anche lei, a stomaco vuoto, sì, fa perché va mangiata a stomaco pieno, che è meglio, no? Lui l'ha mangiata a stomaco vuoto, ho detto, vabbè, se le mangiate ieri non muori più, gli ho detto, sarà per un'altra volta, perché le mie vita sono 80 minuti, comunque ha rischiato un pochino, perché se 15 sono la dose tossica, lui le ha mangiate 7 o 8, insomma... cioè, bisogna mangiarne 1 o 2,
l'orzata che si fa con le mandorle amare, almeno in Puglia le fanno,
sì, lo fanno con le mandorle, non con le mandorle amare, e poi magari ci mettono
aggiungono
lo zucchero, ci mettono magari anche la mandorla amara, una, no, per dargli per dargli un po' di struttura, sì. Comunque nei germogli di bambù, noci di macadamia, noi invece utilizzeremo le armelline, che sono molto più semplici da utilizzare. Potete prendere, le mettete in un vasetto con del miele e quindi mangiate armelline e miele, la cucchiaiata, sono anche buone da mangiare. Ma funziona davvero questa vitamina B17? Abbiamo delle comprovazioni, oltre che la teoria che si forma l'acido cianidrico, la benzaldeide, eccetera, nella prassi funziona? Allora, cominciamo a vedere nell'antichità che cosa, cioè, ci sono delle popolazioni dove il cancro è sconosciuto, gli Hunza sono una popolazione che c'è dalle parti della Persia, dell'Himalaya, vivono su in alto, non c'è, come dire, sono, nessuno ha il tumore presso gli Hunza, vivono 100, 110, 120 anni, ma addirittura hanno figli anche 90 anni, le donne sono sempre belle, non hanno rughe eccetera, magari sono un po' vecchiotte, però insomma gallina vecchia fa buon brodo, ma stanno molto bene eccetera, hanno una salute invidiabile, non hanno malattie coronariche, sono lo specchio della salute. Allora negli Hunza non hanno neanche energia elettrica, non hanno i soldi, insomma, vabbè, adesso saranno arrivati i soldi anche lì, ma si misura la ricchezza di una famiglia Hunza dal numero degli alberi di albicocco che hanno. Loro si nutrono di molte cose, fra cui le albicocche, che è la loro dieta, principale. Delle albicocche le mangiano fresche, quando ci sono, mangiando anche il gheriglio, quindi l'armellina, oppure seccate, e anche seccate si mangiano il gheriglio seccato, l'armellina secca. È normale che alla fine del pranzo, che di solito è un pranzo abbastanza povero, quello degli Hunza, no? Anche loro hanno una dieta, si assumono metà delle calorie degli americani, metà delle calorie e molto meno della metà delle proteine, molto meno della metà dei grassi, e lo stesso numero, comunque le stesse calorie come i carboidrati, solo che i carboidrati non li prendono certamente dalle torte, dalle bibite gassate e tutto il resto, ma li prendono dalla farina, questo pane che fanno, la ciapati, queste cose qua, no? E non è normale che alla fine del pranzo, così tanto per digerire un pochettino, eccetera, si mangiano 30-40 armelline. Sì, a stomaco pieno, oltretutto, no? Se le mangiano tranquillamente, no? E si calcola che in una giornata un unza medio, anche non ricco che si mangia 30-40 merline, è uno ricco, gli altri ne mangiano anche meno, no? Però quello ricco se può se ne mangia così, no? E in una giornata assumono più vitamina B17 che un americano medio in un anno. E questi non hanno un tumore, invece gli americani, per tanti motivi, non solo per questo, sicuramente hanno i tumori. Vediamo per esempio gli orsi. Sì? Allora, nella bicocca è ricchissima vitamina A, tutto il resto, eccetera, anche un po' di vitamina B17. Allora, grazie della domanda. Che i frutti antichi, anticamente, e tante specie anche che ci sono qui sono privi di vitamina B17, ma in Africa oppure anticamente c'era anche nella polpa. Però sono stati selezionati perché è chiaro che ti dà quel po' di amaro, no? E quindi non si sa perché, no? Ma probabilmente perché l'uomo ha sempre cercato di selezionare il gusto dolce rispetto al gusto amaro. Noi siamo 40.000 volte più sensibili all'amaro che al dolce. Perché? Perché tutti i veleni sono amari, ragazzi. Qui io mi metto in bocca una roba amara, la sputo e non mi avveleno. Chiaramente anche le mandorle amare, date a un bambino lì un secchio di mandorle amare. Cioè, ne mangia una, due, poi basta, cioè, dice, la testa è amaro. Dategli le mandorle dolci, ve le mangia anche tutte. Immaginate voi se non sentisse l'amaro, si avvelenerebbe, perché una certa tossicità residua c'è, abbiamo detto, cioè, non si può neanche esagerare. Poi se me ne mangio a stomaco vuoto, mi faccio anche, sono anche più soggetto che a stomaco pieno, insomma. Non sono completamente sicure, no? Quanti bambini sono stati male perché mangiavano i semini delle pesche, no? Beh, io per quello mi sono procurato la gastrite da bambino per 3 anni di seguito mangiando le noccioline, quelle verdi. Poi mia mamma l'ha scoperto, ci ha fatto passare la voglia, a me e mia sorella, no? Facciamo la gastrite tutte le primavere, vomitavamo verde perché mangiavamo le noccioline acerbe. Molte vitamine sono tossiche, la vitamina A per esempio, ci sono stati dei morti sulla vitamina A per eccesso di vitamina A, per esempio durante una spedizione artica hanno beccato un orso bianco e vabbè, mangiamoci, era stata forse con la tenda rossa questa qui, qui c'è una spedizione artica, però io mi ricordo che era durante il dirigibile Italia di Nobile, hanno ammazzato un orso e questi buongustai si sono mangiati il rognone dell'orso e i reni e il fegato d'orso è pieno di vitamina A, sono morti per intossicazione da vitamina A, ma anche la vitamina D è tossica, cioè a certi dosaggi ovviamente, l'unica vitamina che non è tossica e che quindi non si conosce la dose è la C si può arrivare a 100, 200, 300 che è una cosa mostruosa, grammi al giorno, naturalmente in caso di patologia, no? Normalmente se noi prendiamo la medicina ortomolecolare mi dice da 2 a 10 grammi al giorno, però la vitamina C ne parlerò più diffusamente, non andiamo fuori tema, la volta prossima sugli integratori intelligenti. Gli orsi non soffrono diciamo di tumori. Beh, allo zoo di San Diego erano 10 orsi, 7 si sono ammalati di cancro. Come mai? Perché l'orso quando è nella foresta, lì nel bosco, si mangia le bacche, si mangia. Queste sono robe ricchissime di laetride e vitamina B17, cioè nelle cose selvatiche, guardate anche solo i germogli di bambù, i germogli sono ricchi di vitamina B17, quindi l'orso si introduceva una dose elevatissima di vitamina B17 e quindi il tumore non ne soffriva. Mangiando le crocchette degli orsi, non so cosa gli davano in questo zoo, 7 su 10 si sono ammalati di cancro, no? Quindi la cosa diciamo che funziona. Nell'antichità, anche recente, soltanto 100 anni fa, Anche da noi la dieta, tanti si mangiano le noci, la noce sì, non ce n'è così tanta di vitamina B17 come in tutti i semi ci sono appunto, c'è la vitamina B17, nel miglio dicevamo, nelle fave, i romani avevano notato, c'era pochissimo cancro allora, quasi non ce n'era, però a Roma c'era il cancro, le popolazioni povere si ammalavano frequentemente di cancro. Cosa erano arrivati a dire i romani? Il cancro è dovuto a una dieta eccessiva di proteine, difatti questi romani poveri mangiavano le cose che costavano meno, che erano tante lenticchie, un po' come in India mangiano le lenticchie perché costano poco, no? Allora i fagioli non c'erano, c'erano le fave che costavano, che le mangiavano i soldati, infatti i soldati romani erano reputati che avessero molta forza, fossero molto combattivi perché mangiavano le fave, no? Poi sarà vero o non sarà vero, guarda caso la fave è ricchissima di vitamina B17, è uno dei legumi più ricchi di vitamina B17, il povero non la mangiava, mangiava le lenticchie e mangiava pane, come traducono, di scarsa qualità. Che cos'è il pane di scarsa qualità? È fatto con le farine vecchie, le farine muffe, ancora oggi abbiamo il problema delle aflatossine nelle farine. Le farine ammuffiscono, gli Hunza per esempio, no? Citiamoli, loro non fanno il pane a partire dalla farina che tengono lì, lo fanno a partire dal grano, prendono il grano, macinano il grano che gli serve in quel momento lì per fare il pane di quel giorno lì, appena finito di macinare fanno la chapati, che sarebbe quella specie di focaccina che è cruda, se voi andate in India e mangiate le chapati, ragazzi, cioè mangiate due e vi rimangono sullo stomaco, perché si mettono sulla brace, la metti su, 1, 2, 3, 4 si gonfia, la giri, 1, 2, 3, 4 si gonfia, la mangi, è cotta, non è affatto cotta, però ha il grosso vantaggio che ti si piazza sullo stomaco e non la digerisci per delle ore, per cui per gente morta di fame, che ha sempre fame, è un grosso vantaggio questo, però c'è un altro vantaggio, che la farina è poco cotta, quindi gli enzimi ci sono, e se io la faccio come fanno gli Hunza, dal seme, il seme è vivo, non sviluppa muffa, la farina sviluppa muffa perché è morta, il seme si difende e invece la farina non può difendersi e quindi si altera. Le farine che vengono vendute, che mangiamo noi nel nostro pane eccetera, hanno un tenore di aflatossine che deve essere inferiore a, fra cui lo scandalo che è successo 2 anni fa, che hanno importato questa nave di farina completamente ammuffita da Canada, che la vendevano, la buttavano via, l'hanno comprata per niente, e alla fine questa azienda, di cui non faccio il nome, ne metteva dentro nei prodotti, biscotti, cracker eccetera, e quando l'hanno beccata, tra l'altro non era neanche perseguibile, ha detto ma scusate, mi dicono che devo tenere il 8% di aflatossina, io sto sotto il 8%, quindi metto 9 decimi di farina buona, 1 decimo di farina muffita e sono comunque nella regola, no? Capito? E sono perfettamente in regola, peccato che le aflatossine siano una delle cose più cancerogene che esistono, per cui questi romani che si mangiavano il pane ammuffito, si mangiavano le lenticchie, non mangiavano le fave, guarda caso queste popolazioni povere avevano tanti tumori, e allora coincidendo con quello che diceva Kreb, cambiando la dieta, i romani stessi dicevano, non mangiando tutte quelle lenticchie, non mangiando il pane di scarsa qualità, il tumore non viene, difatti le popolazioni più ricche, i tumori non ne arrivano, anche perché poi mangiavano le fave, mangiavano tantissime altre cose, quindi funziona. Ci sono? Sì?
Le fave tra fresche e secche, cosa c'è più significativo? Cioè cala la vitamina?
No, allora la vitamina B17, chiamiamola. Allora, tutti i cibi mangiati freschi sono superiori a quelli secchi, le stesse mandorle sono più ricche di enzimi, però ecco, mi fai venire in mente una cosa, la differenza fra la vitamina B17 che c'è negli amaretti e quella che c'è invece nelle armelline, c'è una differenza, che l'amaretto è cotto. E allora in questo caso è un'azione positiva. Se noi prendiamo le mandorle amare e anche le armelline e le facciamo tostare nel forno, diventano buone, diventano croccanti, ma soprattutto distruggiamo gli enzimi che, come abbiamo detto, sono termolabili, quindi sopra gli 80-100 gradi gli enzimi se ne vanno, si fanno tostare magari a 200 gradi, 180 gradi, lì diceva 300 gradi, ma penso che siano gradi Fahrenheit, comunque io ho provato a farlo, sui 180-200 gradi si tostano bene, diventano buone. E distruggiamo gli enzimi, fra cui quella poca beta-glucosidasi che c'è, perché per esempio le mandorle dolci hanno una certa ricchezza di beta-glucosidasi, quindi mangiare mandorle dolci e mandorle amare non è una gran bella roba, perché è come se io facessi nel mio stomaco la stessa cosa che fa la cellula tumorale. La beta-glucosidasi serve a scindere in glucosio e acido cianidrico e benzaldeide. È chiaro che poi noi abbiamo le cellule con la rodanese e neutralizziamo anche l'acido cianidrico, però se posso mangiare 15, 20, 30 armelli, 50, nel mio caso che ho provato armelline senza avere nessun problema, se ci mangio anche dietro le mandorle dolci assieme, probabilmente un po' di mal di pancia me lo dava, ecco, con 50 armelline. Quindi facendole tostare questo problema non c'è. Quindi la vitamina B17 è termoresistente, quindi non si distrugge, quindi le fave dal punto di vista della vitamina B17 direi così, io non ho dati, però sto parlando un po' a braccio, immagino che quelle fresche o quelle come dire seccate abbiano lo stesso tenore di vitamina B17, io penso, perché essendo poi sì, è difficile trovarle. Vediamo che cosa dice di tutti gli studi ufficiali sulla vitamina B17. E qui volevo farvi la citazione di Lord Turlough, che diceva nel 1700, vissuto dal 1731 al 1806, quindi più o meno quel periodo lì, era cancelliere della corona, quindi era come primo ministro. Allora cominciavano ad apparire, o comunque ad affermarsi, le corporation. Le corporation sono le società per azioni, noi adesso le chiameremmo le multinazionali. E diceva, le corporation, le multinazionali possiamo dire, non avendo né corpo da punire né anima da dannare, sono libere di fare tutto quello che vogliono, quindi perseguono l'utile. Sembra una cosa brutta, io che vengo dal mondo dell'industria vi dico, ragazzi, cioè se uno deve far andare avanti un'azienda non è che deve fare tanto il filantropo piuttosto che l'umanista eccetera. A me piacerebbe essere umanista, filantropo e vendere le cose a prezzi bassissimi eccetera, ma il mio concorrente poi dopo mi fa chiudere, quindi se voglio sopravvivere devo adeguarmi alle leggi che ci sono sul mercato, deve essere lo Stato che mi mette dei paletti e delle leggi. Se lo Stato non mette dei paletti e delle leggi nei confronti delle multinazionali dei farmaci, loro, non dico poverine perché sono ricchissime, ma cosa devono fare? Loro studiano un farmaco, gli costa da 250 milioni di dollari a perfino un miliardo di dollari per portare un farmaco in, come dire, in fase da essere autorizzato per l'uso sugli uomini, tanti ne buttano via eccetera, certamente non spendendo quei soldi lì, e poi chiaramente devono pensare all'utile, no? Allora, se il farmaco è brevettabile, la multinazionale, la Bayer, la Roche, piuttosto che la Pfizer, chi più ne ha più ne metta, lo studia, si spende tutti quei soldi, beati loro che ce li hanno, che possono permetterseli, e poi dopo hanno un ritorno positivo. Ma se il farmaco non è brevettabile, non lo studiano neanche. Anche se funziona, dice, non è compito mio prendere la vitamina B17 che non è brevettabile e portarla sul mercato, perché anzi mi mi distruggerebbe il mercato, cannibalizzerebbe il mercato dei prodotti lucrosi sui quali sto vivendo. Allora una fiala di chemioterapia costa dai 2.000 ai 6.000 euro, ragazzi, cioè insomma in America si stima che si spendano circa 100 miliardi di dollari all'anno solo per il cancro, le cure connesse, la ricerca e chi più ne ha più ne metta, no? Solo in America. E ragazzi, se io vengo fuori con una vitamina B17, ce la troviamo nelle mandorle albicocca e nessuno c'ha più cancro, da 10 a 12 ermellini al giorno, come diceva Kress, nessuno sviluppa più tumore, insomma sti 100 miliardi se ne vanno. Non è compito delle aziende farmaceutiche fare questo, sarebbe compito dello Stato, no? Sarebbe. Comunque vediamo che cosa è successo con la vitamina B17. Prima di tutto nessuno se l'è presa in carico da studiare, se non per difendersi. Allora, nel CREB, no? Ha scoperto, diciamo, è riuscito a isolare l'aetrile nel 1950, Ernest CREB. C'è stata un po' di pubblicità nelle università, nei vari medici, i vari gruppi di studio hanno cominciato a studiarla, hanno cominciato a utilizzarla come nel 1845, quindi 100 anni prima, il russo che abbiamo citato, com'è che si chiamava, Inosmetsev, che aveva trovato che era valido contro il cancro, hanno cominciato a studiarla e cominciava a diffondersi. È intervenuto lo Sloan Kettering Memorial, che sarebbe l'ospedale o il centro di ricerca più famoso degli Stati Uniti per gli studi sul cancro, e ha incaricato il dottor Kanematsu Sejura, che aveva lavorato 50 anni presso di loro, era ricercatore capo giapponese, testa quadra, i giapponesi, hanno detto: tu adesso devi studiare la vitamina B17 sotto forma di laetrile e dimostrare che non funziona. Perché questa è una quaccheria, sono ciarlatani questi qui, dicono che curano il cancro con una vitamina B17, ricordate Semmelweis, ricordate la pellagra, ricordate l'anemia perniciosa, tutte queste cose, sicuramente non funziona, quindi tu lo studi, ti diamo un budget, no? Questo ha fatto uno studio addirittura che è durato 5 anni, dal 1972 al 1976, lui era in pensione, cioè era stato ricercatore capo, è andato in pensione, l'hanno richiamato come consulente esterno, ha fatto questo studio ponderoso, anche perché non era uno studio, cioè io non gli do in mano uno studio secondario, devo solo confutare che questa merdaccia non funziona, come tutti sanno che non funziona, ogni medico serio sa che il cancro non si cura con una vitamina, quindi ti diamo un budget, usi i laboratori dello Sloan Kettering che tu conosci bene perché era ricercatore capo, no? 50 anni di esperienza lì. Aveva un nome questo qua, e era uno dei più valutati ricercatori, meticoloso, pignolo, affidabile, addirittura allora c'era la cortina di ferro, c'erano i russi e gli americani, quando usciva una roba in America i russi la ristudiavano e facevano gli studi da capo per vedere se era vero, no? Perché non si fidavano, come pure usciva dalla Russia, facevano gli studi da capo di qua perché non si fidavano dei russi. Bene, a un congresso questo professore russo dice: quando il dottor Sujura pubblica uno studio, sappiamo che è inutile ripetere le sue ricerche, perché otteniamo sempre gli stessi risultati, esattamente come da lui esposto in Russia. Cioè, per dire, questa era una delle autorità mondiali, cioè una delle persone più affidabili che ci fosse nel momento. Bene, sei in pensione, studia la vitamina B17, dimostra che non vale niente e siamo a posto, tutto il mondo ci crede. Questo osso l'ha studiata dal 72 al 77 e ha fatto queste conclusioni. I risultati dimostrano chiaramente che l'amigdalina impedisce la formazione di metastasi ai polmoni nei topi con cancro alla mammella, li usavano i topi per fare, Quindi cancro a mammella, poi va a metastasi ai polmoni e poi dopo muore, tipicamente si muore così. Quindi impedisce la formazione di metastasi ai polmoni nei topi con cancro alla mammella e inibisce significativamente la crescita del tumore primario. Non ho mai osservato niente di simile con altri agenti chemioterapici. Cielo santo, ha avuto un grosso successo, che l'hanno licenziato. L'hanno licenziato. Noi ti abbiamo detto di dimostrare che non funziona, te forse sei anziano, sei duro d'orecchio, non hai mica capito questa cosa. Bisogna dire che lo Sloan Kettering è finanziato dalle case farmaceutiche, quindi ha quello che si chiama un conflitto di interessi. Chiaramente io dimostro che la vitamina B17 funziona, le case farmaceutiche gli dicono: senti Cicino, tutti questi centinaia di milioni di dollari che ti diamo, adesso te li guadagni te, perché adesso tu mi stai rovinando, io non ti finanzio più. Hanno rifatto gli studi, no? E sono riusciti a dimostrare che non funzionava. Come avevano fatto gli studi nel 1950, Krebs aveva già fatti questi studi, difatti si basavano su quegli studi, avevano già dimostrato che la vitamina B17 non funzionava. Krebs, quando aveva presentato, diciamo, il laetrile, no? Aveva detto come il Dibella, facciamo una prova ufficiale, eccetera, certamente facciamo noi lo studio, ma io, cioè l'ho scoperta io, collaboro anch'io, no, tu stai fuori da qui, va bene, allora vi fornisco l'aetrile sotto forma pura, no, ce lo dobbiamo fare noi nel nostro modo, non funzionavano. Lui poi si è riuscito a procurare questo laetrile, fra virgolette, che usavano per gli studi e dice: questo non è laetrile. Questo non c'è la vitamina B17 dentro, cioè i medici in buona fede utilizzavano questo prodotto che però non aveva la vitamina B17, risultato secondo voi? Non funzionava questa vitamina B17, però gli studi non li facevano soltanto negli Stati Uniti, cioè dal 1974 al 1980 hanno fatto 26 studi pubblicati ufficialmente in tutte le parti del mondo. Negli Stati Uniti no, perché dopo quanto scoperto dal secondo studio, non quello di Kanematsu Segura, ma di quello che hanno messo al posto suo, hanno proibito, la FDA, la Food and Drug Administration, no, ha detto la vitamina B17 è tossica, infatti noi adesso stiamo morendo, è già passata un'ora, no? No, nessuno sta morendo, no? Eccetera, quanto. Allora, dosi fino a 70 grammi per endovena sono terapeutiche. 70 grammi, provate a fare endovena 70 grammi di sale da cucina, è mortale anche ingestito per bocca, non solo per endovena. La dose mortale di sale da cucina per una persona di 70 kg sono 70 grammi. Diciamo che è mortale fino a un certo punto, perché quando ve ne mangiate 10 o 20 grammi poi cominciate a vomitare e quindi non ci si avvelena, ma se per caso si tiene giù si muore, ecco. Quindi è meno tossico del sale da cucina. La vitamina B17 è stata dichiarata tossica, i medici americani non possono prescriverla, se non hanno potuto bandirla perché è un prodotto naturale, ma chi volesse prescrivere la vitamina B17 dovrebbe fare un'istanza alla FDA, assumersi le responsabilità, viene messo sotto osservazione, cessano le protezioni delle assicurazioni nei suoi confronti e probabilmente verrebbe radiato, perché l'Associazione dei Medici Statunitensi ha dichiarato che una pratica, neanche terapia, una pratica che non è benefica, quindi uno sta avvelenando le persone a suo rischio e pericolo. Chi è che la usa? Nessuno. Aggiungete che nei drugstore non possono vendere i prodotti contenenti, cioè dichiarando la vitamina B17, se hanno anche libri in cui trattano della vitamina B17. Se in un drugstore ci fosse questo libro mio, non potrebbero vendere nessun prodotto con la vitamina B17, sarebbe un reato. Non solo, ma essendo un prodotto naturale, non possono scrivere sui prodotti contenenti vitamina B17 a cosa serve, come ovviamente non possono scrivere a cosa serve nei prodotti per una legge europea che hanno fatto, anche dei prodotti erboristici. Se noi andiamo lì e vediamo la tiglia tormentosa che cosa serve, non c'è scritta, vediamo il dosaggio, non c'è scritto. Mentre noi prendiamo un prodotto farmaceutico, c'è un bugiardino che è lungo un metro e vi dice tutto, voi comprate quella roba senza sapere cos'è, già dovete saperlo, un prodotto erboristico, se lo usate a vostro rischio e pericolo, questa è l'idea, dovete già sapere a cosa serve, o se no deve essere il medico che vi ha fatto la prescrizione. Adesso c'è una legge europea, non so, io ho firmato anche contro, però non so se l'hanno promulgata, che ci vuole la prescrizione, in certi paesi già c'è, anche per i prodotti naturali. Fra un po' uno che vuol farsi una camomilla deve andare dal medico e farsi la ricetta. La camomilla non penso che lo faranno mai, ma altri prodotti come l'iperico o come che so io l'arnica o altre cose, stiamo rischiando di arrivare a questo. È tardi? Io avevo anche un altro argomento dicendo se ero troppo corto, comunque niente, andiamo avanti. Allora, quello che ha detto il dottor Kanematsu Segura l'avete, ci sono stati questi 26 studi in tutte, l'ultima cosa, hanno proibito di fare altri studi sulla vitamina B17, quindi io sono un privato, finanzio lo studio, vado in galera negli Stati Uniti, è proibito fare studi. Ora l'inquisizione a confronto era un'acqua di rose, voglio dire, io non lo so io, cioè mentono sapendo di mentire, no? E volendo impedire agli altri di scoprire la loro bugia. Però questo solo negli Stati Uniti, fuori dagli Stati Uniti è tutta un'altra musica. Uno è liberissimo in Italia di fare uno studio sulla vitamina B17, come è stato fatto, come sono stati fatti in Giappone, in Belgio, in Germania, 26 studi. Poi dopo la cosa un pochino è passata di moda, perché sai, non potendo prescrivere, avendo tutte le case farmaceutiche contro, non potendo fare un prodotto, tu fai lo studio, fine, è morta lì, lo leggi, ecco sì, adesso l'ho letto, un po' come Fleming con la penicillina, 1929, la penicillina è questa, funziona, toglie, eccetera, va bene, adesso lo sappiamo, prescrivo il sulfamidico, e chi si è visto, no? Tanto il sulfamidico lo fa la Bayer. Questi studi, io ve ne cito solo qualcuno, no? Allora, intanto N-Scrab che nel 1950 appunto, N-Scrab non era un cretino, questo qui aveva scoperto l'acido pangamico, cioè la vitamina B15 che serve per la circolazione che viene regolarmente prescritta, eccetera, non era un cretino, io dico, ho fatto quella roba lì, vabbè, chi sei tu? No, lui era un ricercatore di successo, ecco, la vitamina B15, oltre che la B17, l'ha scoperta questo N-Scrab.
Sì. Ma questa vitamina B17, per chi non ha malattia di cancro, eccetera, volevo sapere che cos'è che dà comunque effettività là e se questa vitamina B17 che stai mettendo la mare, eccetera, bisogna sempre prendere tutti i giorni o ci sono dei dosaggi, come ci si regola?
Ribalto la domanda. Questa vitamina C antiscorbutica dobbiamo prenderla tutti i giorni oppure possiamo prenderla quando vogliamo? Io la vitamina C la prendo tutti i giorni, se non altro dai cibi o dagli integratori, io sono un seguace della medicina ortomolecolare, quindi personalmente prendo da 5 a 7 grammi al giorno, 5.000 a 7.000 mg al giorno di vitamina C, avendo come effetto collaterale che mi sono sparite tutte le rughe, che ho le arterie completamente pulite come l'ecodoppler ha chiarificato, eccetera, e non prendo infezioni, cioè raffreddori, influenza non la prendo, eccetera. Però questo fa parte della prossima conferenza. La vitamina B17 è la vitamina anticancro. Come diceva Krebs, da 10 a 12, anche 15 armelline al giorno, prese per tutta la vita, probabilmente non si svilupperebbe mai il cancro. Poi vado a piantare la tenda sotto il reattore di Chernobyl e posso mangiare anche 60 di armelline, ma secondo me il cancro mi viene lo stesso. Però in una vita normale, no, è un preventivo fortissimo, potrebbe essere anche una cura, però sotto forma di laetrile, endovena, con tutte le, quello che abbiamo detto prima. Quindi quello che noi consigliamo, andare via di qui, dobbiamo andare via con qualcosa in tasca. Quando mangiate una mela, mangiatevi anche i semini. Io mangio anche il torsolo perché ci sono le fibre, eccetera, mangio anche la buccia adesso, una volta le sbucciavo, però che dicevo ci sono gli anticrittogamici, eccetera. Poi ho letto sto studio che dice sì, è vero, ci sono dei residui di pesticidi, però basta pulirlo bene, eccetera, e comunque i principi attivi che ci sono nella buccia sono più importanti di quel residuo di pesticida. Se poi dopo prendete le mele, non mangiate le mele gialle, mangiate quelle rosse, quelle colorate, che hanno 2-3 volte le antocianidine e tutto il resto di quelle gialle, che sono buone anche loro, per l'amor del cielo, sono valide, c'è la quercetina, c'è del tutto il resto, però dal punto di vista degli antiossidanti sono le mele più rosse, sui frutti rossi, i frutti colorati, la barbabietola rossa per esempio è ricchissima, più ricca delle bacche di goji. Le bacche di goji che mi vanno a vendere a carissimo prezzo eccetera, hanno 3 volte i principi attivi, le antocianidine della barbabietola rossa. Peccato che la bacca di goji me ne mangio 2 cucchiaiate, la barbabietola rossa me ne mangio un piatto. Alla fine, per dose, diciamo, utilizzabile, la barbabietola rossa ha 3-4 volte i principi protettivi delle bacche di goji. Io non posso mangiarmi un etto di bacche di goji, mentre mangio un etto di barbabietola molto semplicemente. Si chiama in America la chiamano la serving, la porzione, per porzione, ecco. Per porzione la barbabietola è molto superiore alla bacca di goji. Cioè, inoltre quel tremendo, terribile difetto, però la barbabietola che non costa niente, che la trovate nel supermercato, e quindi nessuno gli fa pubblicità. Ma anche cotta è ricca lo stesso, anche cotta è ricca lo stesso. Non tutte le, per esempio le patate hanno dentro una certa quantità di vitamina C, quando io vado a farle bollire si suppone, è termolabile che si distrugga, non è vero. Le popolazioni nordiche non prendevano lo scorbuto perché mangiavano tante patate, si calcolava cos'era, mezzo chilo di patate ti dà circa 60 mg di vitamina C, che è la dose minima per non avere lo scorbuto, che comunque gliel'ha impedito, anche se erano cotte, perché una parte viene distrutta, alterata, ma l'altra si conserva, no? Non tutte. E quindi noi dovremmo tutti i giorni, o comunque avere una dieta il più possibile sana, equilibrata, il più possibile crudariana, il più possibile varia, il più possibile simile a quella dei nostri nonni. Già lì, anche solo col grano saraceno, anche solo, diciamo, con le fave, con tutto il resto, senza accorgercene ci assumeremmo questa vitamina B17. Ora, non per niente gli Hunza, che mangiano in una giornata più di vitamina B17 che un americano medio in un anno, loro il cancro non ce l'hanno, invece gli americani ce l'hanno, ecco. E allora, quest'altro studio, ecco, dicevamo, eravamo rimasti al dottor Krebs, ha isolato il laetrile e dice: ma sarà tossico o non sarà tossico? Ha fatto tutte le prove sugli animali possibili e immaginabili e dice: non è tossico. Tutti dicevano che era tossico. Lui cosa fa? Si è alzato la manica e si è iniettato nella sua vena il laetrile e non è morto, ha dimostrato che non è tossico. Ora voglio capire quanti medici studiosi di chemioterapia e tanto hanno il coraggio di fare una cosa simile con la chemioterapia, che poi danno. Addirittura c'è un protocollo che prevede 15 punti, uno che usa i prodotti, come dire, chemioterapici, alcuni prodotti chemioterapici si deve mettere i guanti, si deve mettere gli occhiali, bisogna stare attenti, smaltirli nei rifiuti super tossici, eccetera. Quindi lui ha avuto questo coraggio, no? I medici, non puoi chiedergli una cosa simile, però lui ha avuto il coraggio di farlo, come ho avuto il coraggio io di mangiarmi 50 armelline, ragazzi. Io ve le ho date prima, adesso potreste dirmi: ma tu sei matto, ma mi hai fatto mangiare la dose tossica, dichiarata tossica dall'organismo europeo. ma io l'ho mangiato 50, sono sicuro che, poi anche mio amico no, che ne ha mangiate 8 di mandorle amare e non ha avuto nessun problema, dice che aveva la tachicardia, che è il primo, però tachicardia, poi dopo c'è la nausea, poi dopo hai i capogiri e poi dopo il cuore si rallenta, lui era al primissimo stadio, ecco. Allora, Ernest Krebel l'abbiamo detto, no? E il dottor Dean Burke, direttore del National Cancer Institute, qui sto dicendo solo le persone, i veronesi, cioè gente conosciuta a livello mondiale, no? Allora, direttore del National Cancer Institute, istituto nazionale per la cura, per lo studio del cancro, del governo federale USA, no? Luminare a livello mondiale nel campo del cancro e specialista delle chemioterapie, no? Ha avuto molti premi, onorificenze, membro di 11 organizzazioni scientifiche, cavaliere dell'Ordine Medico di Betlemme, che è il Papa che lo dà questo ordine, è andato a Roma a prenderlo questo qui, ha fatto 200 pubblicazioni tutte sulle chemioterapie e ha scritto 3 libri proprio sulle sostanze citotossiche, cioè le chemioterapie e sulle cure, e ha stabilito che il Lytrire funziona e prolunga la vita degli animali trattati dell'80%, studio dal 1950 questo. Il dottor Kanematsu Sejuro l'abbiamo detto, il dottor Hans Niepper, chi era questo qui? Un tedesco della Germania dell'Ovest che ha introdotto l'uso del cobalto. Donatella, cobalto a cosa serve? Tu che l'hai usato tante volte in ospedale. Le radiazioni del cobalto per curare il cancro. Adesso non si usa più il cobalto per tanti motivi che la Donatella potrebbe dirvi meglio di me. Adesso si usano i raggi X accelerati, che comunque è la stessa roba, i raggi gamma, eccetera, che sono più efficaci, che però fa sempre parte della famiglia delle radiazioni. Lui ha introdotto l'uso del cobalto, questo qua, quindi non era un cretino, non era neanche un ciarlatano e non era uno naturopata, scusate se il cobalto non fa parte della naturopatia, per trattare i tumori, e gli viene attribuita anche la scoperta dell'uso della ciclofosfamide per il cancro. Cos'è la ciclofosfamide? È uno delle chemioterapie ancora oggi più utilizzate, più vecchie e più valide. La famosa terapia AC, se sapete qualcuno che ha la disgrazia di sottoporsi, A e adriamicina e ciclofosfamide. Allora, l'adriamicina più delle volte dà degli effetti, rovina il cuore, tanti difatti muoiono poi di infarto, eccetera, proprio durante la cura. La ciclofosfamide è un pochino più benigna, che diciamo è un derivato del gas mostarda, l'iprite, quello che usavano nella prima guerra mondiale per gassificare caporetto, eccetera, no? I gas tossici, che è stato reso chelato, quindi più biodisponibile, quindi più assimilabile, guarda caso, e messo in vena, anche qui è una cosa che però non sto dicendo che è una cosa brutta, è una cosa che quando uno non ha altre alternative ha salvato tante persone. Peccato che delle persone che salva, entro 10 anni una su 7 muore di leucemia fulminante dovuta alla ciclofosfamide, ma muore anche di effetti collaterali durante la terapia, tanti. Se voi mettete in internet, fate questa prova, ciclofosfamide assassina, oppure caso Adriana, cioè questa Adriana, no, l'hanno trattata con la ciclofosfamide, oltretutto che avevano sbagliato la diagnosi e questa è stata una disgrazia, quindi a 33 anni è morta, il suo fidanzato non se ne è fatto una ragione e ancora adesso io ho detto questo qua l'avrà messo in galera, perché lui ha detto dovete ammazzarmi per farmi stare zitto, mi ha già fatto riaprire il caso, no? Questo qua, ma sono 10 anni che sta rompendo le balle su internet questo qua, leggetevela la storia, no? Comunque la ciclofosfamide, per dire, ha salvato tanta gente, ma forse non tanti quanti ne abbia ammazzato. D'altro canto, se il tumore ti porta alla morte, oscillo caridi. La ciclofosfamide l'ha trovata questo dottor Hans Niepper, quindi non è certamente un naturopata neanche lui, è neanche un cretino, gli hanno dato tanti. Direttore della Società Germanica per la cura del cancro, specialista mondiale, nel 1972 mi va negli Stati Uniti, nel 1972, quindi un po' durante il periodo, quando stavano cominciando a fare gli studi per dire che la vitamina B17 non funzionava, il Kanematsu Shejura aveva appena avuto un incarico che poi dopo non è riuscito a portare a termine perché non è riuscito a dimostrare che non funzionava, perché purtroppo funzionava. Mi va negli USA, questo qui è un convegno, e dice: dopo più di 20 anni di studi ed esperimenti, sono giunto alla conclusione che l'aitrile, che non presenta problemi di tossicità, detto da uno che ha inventato, che ha trovato la ciclofosfamide e che ha usato il cobalto, è largamente superiore ad ogni altro trattamento conosciuto nel campo della prevenzione e della cura del cancro. A mio parere è la sola possibilità oggi esistente per il massimo controllo del tumore, del cancro. Questo detto, quindi funziona o non funziona? Ma lui diceva che funzionava. Il dottor Manuel Navarro delle Filippine, professore diciamo all'Accademia delle Filippine, certamente non seguivano la legislazione degli Stati Uniti, perché questi studi sono tutti fuori dagli Stati Uniti e anche un po' fuori dall'Europa, perché l'Europa scimmiotta molto quello che fa gli Stati Uniti, quello che loro comandano. Insomma, non per niente le case farmaceutiche europee sono state più o meno tutte assorbite da quelle degli Stati Uniti e comunque lavorano in collaborazione. Professore all'Università di Medicina e Chirurgia di Manila, membro di varie istituzioni, più di 100 studi pubblicati internazionalmente, eccetera, eccetera, non facciamo la malfrina. Nel 1971, anche lui in quel periodo lì, è da notare che al di fuori di questo periodo, dal 70 all'80, poi di altri studi non ce n'è più stati, a parte che questi qui bastavano. Ho trattato più di 500 pazienti con l'aitrile e amigdalina. L'aitrile e amigdalina sono la stessa cosa, l'amigdalina è la forma naturale e l'aitrile è la forma purificata, no? In varie forme di somministrazione, pazienti terminali o gravissimi, e i risultati sono comparabili o superiori a quelli ottenuti con l'uso dei trattamenti citotossici, che sarebbero le chemioterapie standard, molto più tossici. Poi il dottor Ernesto Contreras in Messico, questo alla clinica Tijuana, al di là del confine. Perché? Perché negli Stati Uniti non si può fare, allora voi andate a Tijuana, trovate di tutto e di più, no? Siete come andati in Svizzera e trovate le cose, oppure andate a Città del Vaticano. Io mi ricordo che per la povera Nadia, la mia ex fidanzata morta di melanoma, avevamo trovato una chemioterapia in Francia, ma non si poteva prendere, l'abbiamo fatta arrivare a Città del Vaticano. E da Città del Vaticano non c'è frontiera, l'abbiamo importata qui a Varese, ma da Parigi a Varese non si poteva, allora era il 1994, c'era ancora la frontiera e tutto il resto, quindi arrivata a Città del Vaticano è un po' come un cavallo di Troia, no? Città del Vaticano non passano solo i soldi, la Città del Vaticano, passano anche le medicine, no? Ancora adesso importare dagli Stati Uniti certe cose non si può. A me hanno respinto la frontiera più volte dei prodotti, no? E cioè qualcuno riesce a farlo arrivare dichiarando che sono per uso cosmetico, e qualcun altro che non puoi dichiarare che sono uso cosmetico, devi fare tutto riempire un formulario che è lungo un chilometro, eccetera, te lo fermano in frontiera, devi pagare anche le spese e tutto il resto, e poi te lo mandano indietro perché dicono che in Europa non è omologato. Invece se lo fai arrivare in Città del Vaticano, lo fai arrivare in Svizzera, è tutta un'altra musica, no? Il dottor Nes Contreras, quindi a clinica di Tijuana, luminare anche lui, eccetera, ha usato il laetrile dal 1963, no? E ha trattato più di 60.000 persone, per la maggior parte malati terminali che non trovavano alcuna cura negli Stati Uniti e sono andati lì a farsi curare. E questo ottenendo miglioramenti del comfort, effetto placebo palliativo, quindi questi qui che stavano morendo, non funzionava la morfina e niente, dando il laetrile, se non altro non soffrono quell'effetto che oltre che acido cianidico e benzaldeide, si produce questa molecola simile all'aspirina che è analgesica, ma analgesica non a livello di tutto il corpo, analgesica di lì dove hai il dolore, quindi cessa il dolore, se non altro uno muore senza soffrire, no? Ottenendo benessere maggiore e con una frequenza significativa, sono le sue parole, l'arresto del tumore e perfino la regressione in casi molto avanzati. Per finire, insomma, citiamo il nostro Ettore Guidetti dell'Università di Torino, che nel 1954, quindi prima dopo la scoperta dell'aetrile e quindi prima degli studi dello Sloan Kettering, ha presentato a un congresso internazionale in Brasile sul cancro gli studi fatti, le prove fatte nella sua clinica, nella clinica di Torino, usando l'aetrile, dicendo che aveva osservato delle portentose regressioni anche in casi di tumori a cavolfiori con escrescenze eccetera, cose da non credere. Durante il congresso mi si alza un medico americano, no? E dice: ma l'aetrile è stato dimostrato negli Stati Uniti, no? Studio del 1950-52 che aveva fatto tanto arrabbiare lo scopritore Krebs, che avevano usato l'aetrile che non era, è stato dimostrato che non funziona, e lui gli ha risposto: a me non interessa cosa succede negli Stati Uniti, io sto solo riportando cosa ho osservato nella mia clinica. Terminiamo con una citazione di Paracelso. Paracelso del 1500-1525, che è considerato il padre della farmacopea, cioè fino a Paracelso si usavano i semplici, cioè le erbe, dopo Paracelso hanno cominciato a usare anche prodotti di origine, tra virgolette, chimica. Paracelso è stato lo scopritore della terapia mercuriale della sifilide. Allora la sifilide, in Europa non c'era la sifilide, c'era negli Stati Uniti, abbiamo fatto un ecoscambio, noi gli abbiamo dato il vaiolo, l'influenza, la varicella, quelli, e loro ci hanno dato la sifilide. Della sifilide si moriva in 10-15 giorni, adesso non si muore più sia per gli antibiotici eccetera, ma anche perché abbiamo cominciato a abituarsi. D'altro canto anche in America non muoiono più di varicella, no? Ci sono abituati, dopo che abbiamo fatto quella moria lì, diciamo gli organismi si abituano. E lui ha trovato la terapia mercuriale, che consisteva di imbottire il paziente di mercurio. Il mercurio è un antisettico fortissimo, difatti il mercurocromo disinfetta eccetera, peccato che sia tossico, quindi giocavano chi moriva prima, o moriva prima la spirocheta, allora guarivi, o moriva prima il paziente, allora la sifilide passava lo stesso, se non altro non era più infettivo, non andava a infettare lì. Comunque è stato il primo a utilizzare i prodotti chimici, tant'è vero che è morto a 50 anni, mentre Ippocrate, che non li usava, è morto a 103 anni, quindi è detto tutto, no? Allora, questa è la causa della miseria del nostro tempo, tutta la vostra scienza è fondata su falsità. Non le opinioni della persona, ma le guarigioni che compie fanno il medico, che è esattamente quello che ha detto il nostro Ettore Guidetti. A me non interessano gli studi che hanno fatto in America, io vi sto solo dicendo ciò che ho osservato nella mia clinica. E con questo concludo, perché siamo già arrivati a una certa ora. Vi devo dire dove trovare le ermelline, santo cielo, no? Allora, le ermelline si trovano qui da noi a Vercellini, pagati attraverso il naso, come dicevano through the laws, come dicevano gli inglesi, che quando arrivavano i vichinghi che gli mettevano la tassa, loro non potevano pagare la tassa, loro gli tagliavano il naso. Mi ha fatto pagare attraverso il naso, no? Il Vercellini ti fa pagare attraverso il naso, perché a 4,50 € a letto, insomma, è abbastanza caruccio, voglio dire, è comodo, e poi dopo è una cifra che ci possiamo lì erano due etti quelle che ho fatto girare, no? Quindi vedete che sono parecchie, no? Come ermelline, però quindi uno quando non le ha va dal Vercellini, altrimenti le troviamo allora su internet, www.drogheriafarnese.it, 250 grammi, 2,95 €, scusate la differenza. drogheriafarnese.it, e io lo compravo su cacaopuro.it, non le vendono più. Su cacaopuro.it vendevano le ermelline dolci, le ermelline amare, quelle pelate, le mandorle amare eccetera, adesso non le vendono più. comunque Drogheria Farnese, ma se voi lo mettete in un motore di ricerca lo trovate, comunque drogheriafarnese.it, 250 grammi, 2,95 euro. Poi c'è www.macrolibrarsi.it, è un po' l'Amazon italiana, no? Vendere i libri. Semi di albicocca amara, io qui non li ho ancora comprati, 1 kg 39 euro. Non è che c'è una grossa differenza col Vercellini. Poi ci sono mandorle amare sgusciate, 200 grammi 10 euro, nocciole amare di albicocca biologici, 9 euro 250 grammi. Ma il migliore di tutti, secondo me, è il Burdi. Il Burdi, che è un grossista giù delle Puglie, di Bari, no? www.burdi.com. Allora, se voi prendete il mio libro, alla fine del capitolo 4, per chi non ha il libro, chi vuole lo compra, eccetera, chi non vuole comprarlo va su internet www.giuseppelimido.com, vi scaricate gratuitamente tutto il libro, sia in formato PDF, l'avete comprato ma tanta gente no, oppure scaricate soltanto il capitolo 4 in PDF, andate in fondo, trovate l'indirizzo del Burdi con i costi anche delle armelline. Adesso su internet non ci sono più i costi, ma io avevo telefonato, no? Armelline amare, mandorle amare, c'è anche tanta roba, 3 euro al chilo, ecco. Poi magari bisognerà pagare le spese di spedizione, per l'amor del cielo, ragazzi. Allora io dico, mettiamoci per chi conosce, una volta le armelline le trovavamo alla Rotoflex di Calandri, il sosso ce le dava, perché siccome le armelline vengono utilizzate per fare gli amaretti, noi siamo nel campo dell'imballaggio, facciamo gli imballaggi degli amaretti, dei cunenti al rum, e me ne aveva mandato un pacco da 5 kg di armelline. Come si conservano? Allora, se li conservate in frigo al buio, si conservano indefinitamente, anche se vanno male, fra virgolette, la vitamina B17 non va male, però le armelline sono pur sempre delle mandorle, dei semi, sono ricchi di grassi, più che ammuffire si ossidano, allora i grassi si ossidano 100 volte di più con la luce che con l'ossigeno. Ossidandosi irrancidiscono e sapete che i grassi rancidi sono cattivi per la salute, sono addirittura cancerogeni, quindi bisogna tenerli al buio, insomma compratevi le quantità che si consumano. Se qualcuno vuole portarsi via un po' di mandorle amare, ecco, qui ci sono, le prendete tranquillamente, prendete anche le armelline, vedo che gli amaretti non ne avete mangiati molti, ma io consiglio gli amaretti, che fanno male da una parte perché c'è lo zucchero, no? Però fanno bene se li mangio invece di mangiarmi il gelato, di mangiarmi il dolce. Se dovete mangiare un dolce, mangiate gli amaretti. Gli amaretti sono buonissimi da mettere anche nel frullato, le mandorle amare sono buonissime nel frullato, non mettetene troppe, le armelline mettetene quante ne volete, diciamo sempre, fate i frullati, gli mettete una decina di armelline, vedete che sapore che ha, cioè diventa molto, si può fare anche il latte di mandorle, ci sono dei juicer, dei apposta, dove si schiacciano le mandorle, poi con l'acqua si sbattono e si fa l'orzata casalinga. Io dico, visto che ci siamo, mangiamocele così integrali e buonanotte, è molto più semplice. No, per la bromelina e per l'ananase, per gli enzimi, ma qui siamo già nell'ambito delle terapie contro il cancro. Allora, stiamo nella prevenzione. Quando è che dobbiamo fare prevenzione? Dobbiamo fare prevenzione adesso, subito, oggi, in questo momento. Cioè, tenete presente che un tumore per svilupparsi impiega da 1 a 8 anni. Vi leggo quello che ha scritto il classico di medicina dell'imperatore Giallo, il testo principe della medicina antica cinese, scritto dal 475 al 221 a.C. La data è quella lì, no, non si sa bene quando, comunque diciamo prima del 200 a.C. Sentite cosa scrive: il saggio non cura gli uomini quando essi sono già ammalati, ma fa in modo di prevenire la comparsa della malattia. Questo nel 200 a.C. È sempre troppo tardi somministrare farmaci dopo che la malattia si sia manifestata. Non è forse come scavare un pozzo quando si è in preda alla sete o sopprimere una rivolta quando sia già esplosa? Quindi la prevenzione, ciao, la facciamo adesso. Stasera abbiamo già fatto una bella prevenzione mangiando tutti i semini, è passata un'ora e mezza, non siamo morti, abbiamo dimezzato l'emivita della... Qualcuno si è sentito male, ha avuto vomito compulsivo, tachicardia, nessuno, no? Ecco. Vedo un po' di sonnolenza, ma l'altro cazzo sono le 11 passate. Sì, domande, sì.
No, non c'è per niente, ma carissima amica, perché purtroppo ha una recidiva di
un po'. Può prendere anche la melina, sì.
E a melina, lei ha paura, diceva che mi intossico.
No.
L'ha scoperto di stomaco pieno. 3 volte al giorno, va bene.
3 volte al giorno.
3 anche.
E vada giù pesante con la dose. Il capitolo 5 della mia tesi, prendetele, sono lì, sì. Arrivederci.
Perfetto.
Ciao Terry.
Come le ho finite?
Hai finito? Prendile, sì. Io ce n'ho a casa 2 sacchi. Aspetta che spengo qua.